Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Per quanto abbiano la figura umana, sebbene deforme, sono così rozzi nel tenor di vita da non aver bisogno né di fuoco né di cibi conditi, ma si nutrono di radici di elbe selvatiche e di carne semicruda di qualsiasi animale, che riscaldano per un po' di tempo fra le loro cosce ed il dorso dei cavalli. Nessuno di loro ara né tocca mai la stiva di un aratro. Infatti tutti vagano senza aver sedi fisse, senza una casa o una legge o uno stabile tenor di vita. Assomigliano a gente in continua fuga sui carri che fungono loro da abitazione. A tal punto sono mutevoli di temperamento e facili all'ira che spesso, in un sol giorno, senza alcuna provocazione, più volte tradiscono gli amici e nello stesso modo, senza bisogno che alcuno li plachi, si rappacificano. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me c'è come al solito Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, tu volevi sempre rimandare questo momento, ma ci siamo arrivati, purtroppo non possiamo rimandarlo ulteriormente. Oggi è l'ultima puntata della nostra serie di agosto e della nostra estate romana. Parliamo, ovviamente, non si potrebbe non parlare di questo alla conclusione di questa avventura, della caduta di Roma.
È un giorno molto triste per noi, ragazzi. Voglio che anche voi siate tristi con noi e quindi terrò un tono di voce molto basso e triste. No, sto scherzando, ovviamente. Purtroppo bisognava arrivare a questo momento.
Dai, cercherò di compensare un po' io. Ci siamo lasciati ovviamente nell'ultima puntata con Diocleziano e Costantino, due insomma imperatori molto importanti. Andatevi a riascoltare la puntata e siamo a un momento chiave insomma di questo periodo tardo antico che ci accompagnerà fino alla fine di Roma. Oggi in particolare parleremo di Valentiniano e Valente, poi delle degli eventi che porteranno alla caduta di Roma. Sorvoleremo sul sacco di Roma, che affronteremo, come vi dirò, a fine puntata a settembre, ma volevamo fare una piccola parentesi prima di parlare di Valentiniano e Valente, che insomma merita, diciamo, di essere citata, ovvero Giuliano, la parentesi Giuliano.
Esatto, questo Giuliano ovviamente arriva successivamente a Costantino, che è, insomma, l'imperatore di cui abbiamo parlato l'ultima volta, che alla sua morte, diciamo al momento della sua di partita, aveva diviso l'impero in tre parti, esattamente in una idea, diciamo, simile a quella della tetrarchia. Lui, che era stato un accentratore, in realtà ha un pensiero di questo tipo. E sembra strano che, insomma, non abbia trovato, no, una soluzione adeguata per la successione, perché comunque, certo, questa idea non veniva sposata dall'elemento più importante, no, a quanto pare, ovvero l'esercito, nel senso che l'esercito aveva una visione un po' più dinastica, no, di seguire l'imperatore che era figlio dell'altro imperatore e c'era un unico imperatore, insomma. Quindi, un po' forzati, i figli alla fine finiscono ad ammazzarsi a vicenda, insomma. C'è una sottospecie di guerra civile e chi è che ne ha beneficio? Proprio questo Giuliano. L'impero finisce, insomma, in mano sua alla fine, regna soltanto 2 anni ed è una parentesi in controtendenza con quello che abbiamo detto, perché Costantino fu il primo imperatore cristiano, colui che, anche grazie, insomma, ai suoi colleghi prima di diventare unico imperatore, aveva dato ai cristiani, diciamo, quartiere, no? Nel senso, aveva concesso la libertà di culto, aveva fatto smettere sostanzialmente le persecuzioni contro i cristiani e quindi a questo punto prendono sempre più piede, però Giuliano va in controtendenza perché lui tenta di reintrodurre il paganesimo e infatti dagli storici del tempo che per la maggior parte sono cristiani, verrà ricordato come Giuliano l'Apostata. Quindi, in che modo vuole riproporre, no, il paganesimo? In questo modo qui. Prima cosa, toglie i privilegi fiscali ai cristiani, che comunque già erano stati, no, sgravati da Costantino, insomma, delle loro delle tasse e quant'altro. In più, però, cerca di riformare la religione pagana prendendo spunto proprio in realtà dai punti di forza del cristianesimo, che lui stesso aveva individuato abbastanza bene, e per esempio pensava all'attitudine al proselitismo, alla cura del comportamento dei sacerdoti, alla filantropia verso gli stranieri, come la chiama, insomma, lo stesso Giuliano. Purtroppo per lui, però, la riforma non ebbe successo. Non parliamo di Giuliano, però, insomma, questa piccola parentesi, visto che era comunque un unicum del periodo, andava fatta.
Certo, poi è anche importante perché per capire un po' lo scenario nel quale cominceremo a muoversi, uno scenario in cui comunque ancora a lungo continueranno a coesistere pagani e cristiani. Insomma, è anche interessante questo tipo di rapporto. Oggi non abbiamo tempo di approfondirlo, magari ci faremo una puntata in futuro, però è un rapporto che a volte sfocia anche un po' nella politica, ma è comunque importante per capire la situazione alla morte di Giuliano. Morto Giuliano, appunto, chi arriva al potere? Arriva al potere Valentiniano. Intanto, come muore Giuliano? Giuliano muore in Persia, insomma, durante una spedizione che lo vedeva protagonista. A lui in realtà non succede subito Valentiniano, gli succede Gioviano, che aveva concluso una pace, diciamo, con i persiani durante questa campagna in maniera abbastanza frettolosa, per cui Ammiano Marcellino, che sarà una delle fonti principali più importanti che ci accompagnerà in tutta questa puntata, diciamo, non lo perdonerà, perché lo definirà, diciamo, questo accordo come ignobile, affermando che sarebbe stato meglio affrontare 10 battaglie piuttosto che cedere una sola delle 5 province che Roma perse con questo accordo. Quindi, insomma, non è che avesse questa opinione così positiva di Giuliano Marcellino. Ma comunque è una piccola parentesi in realtà quella di Giuliano, perché muore pochi mesi dopo. A lui successe proprio il nostro Valentiniano, che è la prima figura che iniziamo ad affrontare in questa puntata. Allora, chi era Valentiniano? Valentiniano era un ufficiale della Pannonia, il cui padre, che era Graziano Seniore, aveva fatto una buona carriera militare, anche se a dirla tutta era stata un po' macchiata dal sospetto che avesse sostenuto Magnenzio, che era un oppositore di Costanzo II, che in pratica aveva provato a prendere il titolo imperiale con la forza. Parliamo del periodo successivo a Costantino, non l'abbiamo trattato, però insomma per dare un po' di riferimenti. Ai tempi di Giuliano, Valentiniano servì in Gallia, dalle parti più o meno di Lione, con una carica di tribuno militare, quindi un altro, insomma, che ha fatto un po' una carriera di tipo militare. Lo ritroviamo, peraltro, anche nella missione in Persia con Giuliano, anche se non è molto chiaro il ruolo che ha avuto in questa missione. Fatto sta che alla morte di Gioviano, l'esercito decide di eleggerlo imperatore. Probabilmente perché, insomma, era una delle figure, diciamo, più stimate comunque al seguito di quella spedizione, ma c'è un ma, perché l'esercito lo sollecita a scegliersi immediatamente un collega a cui affidare la guida dell'Oriente. Questo perché probabilmente la difficoltà, diciamo, dell'impero era comunque un problema noto e sentito anche dai soldati, e quindi, insomma, pretesero da subito questa scelta, tant'è che Valentiniano stesso prova un po' a temporeggiare, è bello, insomma, il resoconto di quel momento, però alla fine, insomma, si convince e nomina il fratello Valente a guida dell'Oriente, della parte orientale dell'impero, mentre tiene per sé l'Occidente, anche per cercare un po' di rispostare il baricentro del potere nuovamente da quelle parti, che, insomma, come sappiamo, spesso si era spostato molto ad Oriente, che era un po' sempre stata, diciamo, la parte più ricca. Sceglie come residenza Milano, ma in realtà si dedica per gran parte della sua vita soprattutto alla Gallia, tant'è che sarà, insomma, una regione, oltre anche le parti, diciamo, della Germania, al centro un po' dei suoi interessi, dal 365 fino alla sua morte. Ammiano Marcellino ce lo descrive come un uomo crudele, nel senso, oltre, vabbè, avere tante virtù, però è particolare questo aspetto perché afferma che nei primi anni di regno cercò di controllare un po' questa sua crudeltà, segno che comunque era un qualcosa di abbastanza forte, facendo prevalere la ragione all'impulsività. Tra gli atti che ci cita Marcellino, che, insomma, Valentiniano avrebbe commesso, ci cita per esempio l'esecuzione di Diocle, un tesoriere dell'Illirico, che era stato condannato a rogo a causa di alcune piccole offese. Quindi, insomma, diciamo, anche la sproporzione, no, nella reazione sembra essere un po' Sì, esatto, ce lo restituisce in questo modo. Nonostante però questo carattere, insomma, che sembra abbastanza crudele, evidentemente questi sforzi di far prevalere la ragione in qualche modo prevalgono, perché Marcellino stesso ce lo restituisce comunque come un uomo molto pragmatico e di conciliazione, in particolare per quanto riguarda quelle divergenze religiose che si erano venute un po' a creare con il periodo, diciamo, tra Giuliano, Costantino. Diciamo che lui non si era mai in qualche modo infilato in queste dispute. Lo stesso Marcellino cosa ci dice? Citandolo, ci dice: infine, il suo regno si distinse per la tolleranza, in quanto rimase neutrale nei confronti delle differenze religiose, né perseguitando qualcuno su quelle basi, né ordinandogli di venerare questo o quello. Non legò i colli dei suoi sudditi alla propria credenza religiosa con minacciosi editti, ma lasciò tali questioni indisturbate come le aveva trovate. Quindi, appunto, una persona pragmatica che voleva in qualche modo probabilmente occuparsi di altro rispetto a queste dispute. Eh sì, ce n'era bisogno, era un periodo comunque molto turbolento, e qui Costantino arriviamo alla parte che più ti entusiasma, diciamo che non l'approfondiremo nel dettaglio, però insomma Valentiniano fu un uomo d'azione, mettiamola così, molto attivo in politica estera, in particolare sul confine del Reno. Fortificò praticamente tutto il limes del Reno, dalla Rezia fino all'Oceano, cominciò a erigere fortezze un po' ovunque, tante torri, tanto che in alcuni casi, pensa, le edificò anche sulla sponda nemica, cioè su quella opposta, diciamo, del fiume. Addirittura arrivò a far deviare il corso di un fiume per fare in modo che, diciamo, le correnti fluviali di questo fiume in qualche modo minassero le fondamenta di un forte che lui aveva fatto, diciamo, costruire per presidiare la zona. Addirittura, appunto, per quanto riguarda questo forte costruito, diciamo, sulla sponda opposta, venne costruito sul territorio degli Alemanni, cosa che contribuì, diciamo, ad aggravare le dispute con questo popolo. Il popolo degli Alemanni fu in qualche modo un po' un cruccio di Valentiniano per tutto il suo tempo. No, non gli piacevano tanto, e lui in qualche modo lo vediamo contrapposto a un capo, diciamo, degli Alemanni che si chiama Macriano, che lui voleva in qualche modo togliere di mezzo veramente a tutti i costi. Prima con la forza, cercando di catturarlo, e quindi inizia, diciamo, a toglierlo di mezzo, cercando di impossessarsi di lui, ma fallisce. Poi prova ad agire un po' più di fino, mettendogli contro i Burgundi, che era un altro popolo che si ritenevano per qualche motivo anche discendenti dei Romani e che collaboravano, insomma, un po' con Valentiniano, con le quali però alla fine della fiera le cose non vanno bene, ci sono un po' delle incomprensioni e finiscono loro stessi per rivoltarsi contro i Romani, e quindi ovviamente non vanno contro gli Alemanni come aveva pensato lui. Per ultimo prova a giocarsi la carta del pretendente e quindi cerca di sobillare, diciamo, un altro capo alemanno da contrapporgli, ma alla fine, insomma, non è successo neanche così. Rimarrà un po' una cosa, diciamo, aperta di Valentiniano. Valentiniano che ci lascia, muore durante un'ambasceria con i Quadi, per quello che probabilmente Ammiano Marcellino ci descrive come un ictus, diciamo. Abbiamo parlato di Valentiniano, ma in realtà probabilmente il vero protagonista, diciamo, di questa fase dell'impero romano è in realtà Valente. Valente era il fratello, appunto, di Valentiniano, come abbiamo detto, che era stato messo sul trono d'Oriente da lui. Anche lui ebbe i suoi grattacapi, al di là della situazione che adesso andremo a descrivere, ma li tralasciamo, insomma, per brevità. Anche perché in realtà la situazione dei Goti del 376 è probabilmente, insomma, l'evento più importante accaduto sotto il suo impero, e che è quello che, insomma, vale la pena affrontare in ottica di caduta dell'impero romano. Cosa succede nel 376? Succede che iniziano ad accalcarsi sulle rive del Danubio una quantità immensa di persone veramente mai vista prima. Tra queste persone non c'erano solamente dei soldati, ma c'erano anche donne, bambini, uomini comuni, tutti goti intenti a scappare da un qualcosa di terribile. Cos'era questo qualcosa di terribile? Cosa stava succedendo? E soprattutto chi erano i goti? Allora, i goti, c'è da dire che non erano nuovi ai romani, perché già dalla fine del III secolo si erano stabiliti dalle parti del Danubio ed erano organizzati in due grandi gruppi: i Greutungi, dalle parti, diciamo, dell'Ucraina, e saranno quelli che diventeranno in futuro gli Ostrogoti, e i Tervingi Vesii, che diventeranno i Visigoti, dalle parti della Dacia. Questi ultimi in particolare erano quelli che si erano più aperti all'influenza romana, anche perché avevano fatto diversi accordi, mercanteggiavano con i romani, alcuni addirittura si arruolavano nell'esercito romano, quindi insomma avevano una sorta di convivenza pacifica, tanto che ai romani di fatto bastava usare, mi viene da dire, un po' di bastone e un po' di carota, no? Per controllare la frontiera. in un certo senso riuscivano a controllare quindi chi entrava e chi usciva, evitando insomma delle situazioni pericolose, come spesso riuscivano a fare lungo i vari confini, no? I romani per lungo tempo, insomma. Nel 376 però cambia tutto completamente. Non per colpa dei Goti in realtà, o meglio, in maniera indiretta, perché arriva un popolo veramente terribile, come non si è mai visto prima nell'impero romano. Le leggende dei Goti, quindi non dei Romani, narrano che in passato alcune streghe che praticavano dei riti necromantici furono banditi da un re goto detto Filimero, che le perseguitò scacciandole nella steppa desolata. Le streghe, che erano state lì esiliate, si unirono a degli spiriti del deserto dando vita a un popolo feroce e temibile, gli Unni, che per anni era rimasto al di là del mare d'Azov, che è un piccolo mare, diciamo un piccolo golfo sul Mar Nero, oggi, e che ora si erano messi in marcia seminando morte e sofferenza. Questo è un po' il quadro delle persone che arrivano, che abbiamo anche sentito in apertura, no?
Certo.
Quello che abbiamo sentito era Ammiano Marcellino, che non è mai insomma gentile con i barbari.
Beh,
però in qualche modo
sì.
Ci descriveva insomma un popolo veramente tenibile. Al di là delle leggende insomma e dell'aspetto un po' folcloristico, l'avanzata degli Unni però fu davvero inarrestabile, causando l'annientamento di tutti i popoli praticamente che gli si opponevano, causando una fuga in massa in quantità mai viste prima. Le migrazioni in questo senso, insomma, sappiamo, abbiamo anche esempi oggi, possono essere di una portata, insomma, non indifferente. I Goti, peraltro, avevano subito una durissima sconfitta dagli Unni, quindi ci si erano anche affrontati direttamente, più o meno dalle parti dell'odierna Moldavia, e cosa che gli aveva causato un effetto psicologico terribile, tanto che insomma tutta la popolazione si mise in marcia per andare il più lontano possibile in maniera disordinata. Tra questi migranti, li chiameremo oggi, c'erano aristocratici, guerrieri, contadini, chi più ne ha più ne mette, insomma di qualunque estrazione sociale, tutti diretti a sud lungo il Danubio, dove avevamo iniziato insomma a conoscerli e a vederli verso l'impero romano, che era un po' l'unica diciamo frontiera, no? Possibilità in qualche modo di salvezza da questa furia terribile. Mettiamoci nei panni dei funzionari romani, no? I funzionari romani vedono arrivare questa enorme massa di gente per la prima volta in una maniera così disordinata. Cosa fanno? Di fatto niente, perché era una situazione appunto, come abbiamo detto, mai vista prima, quindi bisognava in qualche modo avvisare l'imperatore Valente, avere delle istruzioni per capire cosa fare. I Goti riescono quindi a ottenere anche l'invio di un'ambasceria alla corte dell'imperatore, che li accoglie ad Antiochia e inizia ad ascoltarne le parole. I Goti si prostrano completamente, offrono di tutto, sottomissione, aiuto militare all'impero. Guardate, leggete Ammiano Marcellino, che come ho detto è una delle fonti di questa puntata, per avere un'idea della gravità della situazione. Veramente ci restituisce l'immagine insomma di un popolo disperato. Valente si consulta con i suoi e decide alla fine di accogliere i Goti. Perché arriva a questa decisione? Cioè nel senso di accoglierli e quindi di farli entrare nelle frontiere dell'impero e dargli protezione. Principalmente per due motivi. Uno, forse un po' più utilitaristico. I Goti sicuramente potevano tornare utili, in particolare in ambito militare. Avevano offerto di combattere per Roma ed era un qualcosa che in qualche modo colpiva un lato abbastanza debole dell'impero, perché il mantenimento dell'esercito era la voce di spesa di fatto più alta di tutto il bilancio imperiale, quindi Valente si trova a dire, beh, sai che c'è qualche soldato, in effetti potrei utilizzarlo, quindi perché no?
Niente male, insomma, l'idea.
Eh sì, anche perché tra l'altro lasciava anche la possibilità di lasciare i contadini romani alle loro terre, quindi non più di doverli arruolare, no? E quindi insomma univa un po' l'utile al dilettevole, mettiamola così. Però non è solo questo, non c'è solo questa componente, c'è anche una componente religiosa che non dobbiamo dimenticare, perché noi adesso, magari in questa puntata è anche un po' così, diciamo, quando sentiamo parlare di questo popolo, possiamo pensare a loro come noi, i barbari dei fumetti con le corna, no? Cioè, quindi possiamo pensare a un popolo, insomma, del tutto e completamente incivile. In realtà i loro capi, per esempio, erano cristiani ariani. Gli ariani, in estrema sintesi, insomma, adesso non possiamo affrontare questo tema, però consideravano Cristo non un aspetto di Dio, e quindi la stessa cosa come gli altri cristiani, ma in realtà come una sua creatura al limite, quindi come un'altra, diciamo, creatura separata da Dio. E quindi, insomma, condividevano in qualche modo la fede cristiana e quindi erano venuti da Valente chiedendo, anzi implorando difesa, sottomissione, insomma, protezione, in nome della fede comune. Quindi Valente, questo era un aspetto che non poteva ignorare, no? Valente quindi è posto di fronte a una decisione mai vista prima, veramente delicata, molto difficile, sarà molto criticato da Marcellino, ma alla fine decide di accettare. La prima cosa che fa è dare disposizioni perché vengano inviati dei rifornimenti e dei viveri per sfamare quelli che di fatto sono dei profughi che sono arrivati alle sponde del Danubio. Lui aveva disposto che venissero effettivamente calcolate le persone transitanti e quindi che uno a uno, no, venissero in qualche modo numerati e fatti passare in maniera ordinata e che gli venissero requisite le armi di modo che tutto potesse svolgersi diciamo in maniera tranquilla, pacifica e ordinata. Secondo te andò così?
Ovviamente
ovviamente no. Non fu possibile niente di tutto questo. Marcellino, di nuovo, per darci l'idea dell'amore di gente, usa una citazione di Virgilio che dice: chi lo volesse sapere vorrà pure del deserto libico conoscere quanti granelli di sabbia sono sospinti da Zeffiro. Quindi, per dire, era veramente impossibile calcolare il numero, era tantissimi, tanti quanti granelli di sabbia potete trovare nel deserto. Quindi, insomma, ci dà l'idea veramente della quantità e della straordinarietà dell'evento. Vista quindi la quantità di gente coinvolta, le cose non potevano in nessun modo andare bene, nonostante l'enorme sforzo logistico dei romani, che mise comunque in campo zattere, barche, tronchi improvvisati di ogni tipo. Tanto per citare una difficoltà, il fiume stesso, che era in piena e tantissimi, nonostante insomma le barche impiegate, morivano annegati, contribuendo comunque a rendere la situazione sempre più drammatica e sempre più tesa. Passato il Danubio, e quindi possiamo pensare, no, la situazione peggiore alle spalle, in realtà si consuma la seconda parte del dramma, che forse è la più importante. Premessa: le responsabilità dei romani sono tantissime. Queste ce le dà lo stesso Marcellino, che è una voce, come abbiamo accennato già prima scherzosamente, da sempre molto ostile ai barbari, e quindi insomma se è lui stesso a dirci che c'è una responsabilità dei romani, insomma
c'è da credergli,
no? sì, assolutamente. E quindi cosa ci sottolinea Marcellino? Ci sottolinea che la responsabilità dei romani in quello che sta per succedere è molto grande. Poi lui in qualche modo ce l'ha anche un po' dalla sua, perché lui per storia personale è un ex ufficiale della Guardia Imperiale, quindi dovette veramente trovare ripugnante l'atteggiamento che stiamo per narrarvi, cioè quello di alcuni comandanti romani che di fatto cosa fanno? Decidono un po' di approfittare di questa situazione di difficoltà. In che modo? Costringono alla fame e al freddo i goti che sono stati trasportati al di qua del Danubio. Perché abbiamo detto che Valente aveva dato ordine di dare alcuni viveri che venissero consegnati e distribuiti tra i goti, ma nulla di tutto questo fanno i romani, perché non solo non li distribuiscono, ma iniziano a ricattare i goti e a pretendere che per quel cibo gli venga dato di tutto e di più. Marcellino stesso ci scrive: per la scarsità di cibo, quei comandanti odiosissimi escogitarono un turpe commercio e, raccolti quanti cani, poté mettere assieme ad ogni parte l'insaziabilità, li diedero in cambio di altrettanti schiavi, fra i quali si annoveravano anche i figli dei capi. Cioè, in pratica, che succede? Che i romani non solo non distribuiscono il cibo che è stato promesso ai barbari, ma in cambio di oro, gioielli, schiavi e chi più ne ha più ne metta, non gli davano il cibo che era stato loro destinato, ma dei cani o del cibo avariato. Cioè, una situazione veramente drammatica. Una situazione che arriva a umiliare i goti a dei livelli veramente inimmaginabili, e sappiamo che insomma quando un popolo è umiliato così tanto, a un certo punto quando reagisce in maniera
assolutamente
violenta e terribile. I colpevoli Ammiano Marcellino li individua in particolare in due personalità: un tale Lupicino, comandante dell'esercito comitatense, e Massimo, comandante delle truppe sulla frontiera di Tracia. Entrambi lui dice che sono
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Possiede una terribile avidità che è un po' in continuità con una tendenza chiara, no, del comportamento dei militari nel tardo antico, che abbiamo anche visto nelle puntate precedenti piano piano. Per colpa di queste due persone, ma non solo, la situazione diventa sempre più tesa. I Goti ormai non hanno più niente, ma non hanno più niente da perdere in un certo senso. E col fatto che la situazione comunque si sta facendo esplosiva, evidentemente persino Lupicino capisce che comunque tutto sta per precipitare e decide di farli trasferire a Marcianopoli, quindi diciamo all'interno, al di là insomma della riva del Danubio, dove li fanno accampare. I loro capi vengono invitati in un banchetto e a parlare, ma l'errore più grave è che ancora una volta alle masse di Goti viene negato il cibo, nonostante suppliche e dichiarazioni di sottomissione di ogni tipo. A quel punto è veramente la goccia che fa traboccare il vaso. Niente può più fermare la furia dei Goti, che inizia a riversarsi per tutta la Tracia. Prima impatta su Marcianopoli, che è la città dove sono trasferiti, e poi per anni e anni le razzie e i saccheggi si protraggono fino al 378. Quindi insomma la situazione è veramente, in qualche modo, è stata esasperata, no? Il più possibile dai romani, che forse avrebbero potuto insomma gestirla diversamente, non tanto per responsabilità insomma di Valente, che magari l'imperatore aveva anche dato disponibilità di altro tipo, ma insomma negli ufficiali e nelle piccole persone responsabili, che poi alla fine concretamente dovevano andare a fare qualcosa, purtroppo si è deciso di fare altro. Che succede nel 378? Succede che i due eserciti, quello goto e quello romano, si incontrano ad Adrianopoli per una battaglia che cambierà per sempre le sorti dell'impero. La battaglia appunto di Adrianopoli. Allora, c'è da dire che i Goti arrivano sì frustrati, carichi e furiosi a questa battaglia, ma anche spaventati, perché comunque temevano l'esercito romano. Non dobbiamo dimenticare che i romani erano da sempre considerati per la loro abilità in battaglia, quindi insomma avevano tutti paura di affrontare i romani. Gli ambasciatori dei Goti infatti vanno anche da Valente a chiedere la pace, alle solite condizioni, sottomissione, fornitura di soldati, eccetera eccetera. La situazione però era molto tesa e purtroppo, c'è da dire, furono proprio i disciplinatissimi romani in realtà a causare la catastrofe. Perché? Perché pare che due reparti di cavalleria leggera romana, schierati sull'ala destra e per lo più diciamo composti da arcieri a cavallo, a un certo punto si trovano a venire in contatto con i barbari, un po' per paura, un po' perché insomma la situazione era stata tirata un po' per le lunghe, decidono di attaccare di propria iniziativa. E lì è la scintilla che causa l'incendio totale della situazione ad Adrianopoli. I due eserciti di fatto cominciano ad affrontarsi, a combatterti in un clangore di armi di ogni genere, quando a un certo punto la spinta decisiva viene data dalla cavalleria gotica, che cosa fa? Carica i romani sul fianco sinistro e causa la rotta dell'esercito romano in poche ore. In realtà alcuni riparti continueranno a combattere, ma insomma è la fine della battaglia. Pensate, moriranno i due terzi dei soldati e dei cavalieri impiegati. Marcellino anche ci dà un bilancio abbastanza grave. Lo stesso Valente non fu più ritrovato. Marcellino ci dice che forse Valente non sarebbe morto subito, ma in qualche modo sarebbe stato trasportato in una casetta di campagna per essere curato, che però poi fu trovata dai Goti e incendiata. Anche se in realtà, cosa diciamo divertente tra le altre cose, che i Goti non sapevano chi c'era dentro, almeno stando a Marcellino, e quindi pare che i barbari ci rimasero anche male, perché comunque avrebbe significato un grande onore, una grande gloria catturare Valente.
Beh, anche grande ricchezza e comunque stare dalla parte di forza a quel punto, con l'imperatore nelle proprie mani, insomma.
Assolutamente sì. Ma al di là poi di questo episodio su Valente, fu una sconfitta veramente terribile. Marcellino ci riporta queste parole: gli annali non ricordano una disfatta simile a questa, ad eccezione della battaglia di Cannae, che insomma abbiamo visto quanto sconvolse, no, i romani in tutto e per tutto. Ora, da qui tutto precipita, praticamente, fino ad arrivare poi al sacco di Roma e alla caduta, e adesso Costantino piano piano ci parlerà. Non ci soffermeremo sul sacco di Roma, perché, come vi ho detto, ne parleremo insomma in una puntata
dedicata appositamente ai sacchi di Roma.
Esatto.
Nella storia li facciamo tutti, perché così almeno
esatto.
Ne parliamo una volta per tutte.
Esatto. Però nonostante questo, insomma, arrivare a questo punto, arrivare ad Adrianopoli, era importante per capire tutto quello che succederà in futuro.
Perché è importante, a parte per il discorso della sconfitta, comunque stiamo parlando che se un'altra non se ne vedeva dai tempi di Canne, vuol dire che erano quasi 600 anni, no? Che i romani trionfavano, comunque le loro sconfitte non erano così pesanti, non erano state così pesanti fino ad allora. Che succede? Che dopo la morte di Valente gli succede sostanzialmente un altro uomo, Teodosio I, che era un comandante militare che si era formato sotto suo padre, che era Teodosio il Vecchio, nei campi di battaglia un po' ovunque, perché tra la Britannia, poi l'Africa, poi era stato da solo comandante in Mesia, quindi nella zona dei Balcani, ma poi era caduto in disgrazia perché suo padre era stato processato e anzi ucciso, decapitato per tradimento durante la fase finale della sua campagna in Africa. Però alla fine, nel 379, viene sostanzialmente eletto imperatore d'Oriente da chi? Da un altro degli imperatori, Graziano, insomma, viene affiancato come imperatore d'Oriente. In realtà, dopo qualche anno, diventerà imperatore unico, nel 392, alla morte proprio di Graziano. Nel frattempo aveva fatto una cosa vagamente importante, ovvero aveva dichiarato religione di Stato il cristianesimo. E anzi si era attivato per sostanzialmente bandire anche i riti pagani, sostanzialmente la religione pagana. Questo sarà molto importante anche nella successiva caduta dell'impero, e vedremo anche come. Comunque non ci soffermiamo troppo su Teodosio. Poi quando diventa, insomma, dopo una serie di guerre civili in cui sconfigge vari usurpatori, nel 392 diventa imperatore unico e regna poi fino alla sua morte, che è nel 395, e praticamente divide l'impero a metà tra i suoi due figli, Arcadio e Onorio, che a quei tempi comunque erano ancora bambini, e ci lascia comunque come protettore Flavio Stiligone, che era un generale di discendenza barbarica in realtà, che però era stato romanizzato comunque. Insomma, l'esercito di questo periodo, sempre di più, come avevamo visto, comunque vengono a prendersi soldati tra i barbari sempre di più, e molti fanno carriera. Questa data, il 395, sancisce la differenziazione tra le due parti dell'impero. Ovviamente per noi che la vediamo da fuori, e per gli storici che l'hanno studiata successivamente, non per i contemporanei, nel senso che gli abitanti di Costantinopoli, o che poi si chiamerà Bisanzio, si credevano romani, si sono creduti romani per il millennio successivo circa, che è più o meno quanto sono durati, ma la verità è che comunque una differenziazione c'è. Innanzitutto c'è una differenziazione geografica, nel senso che Roma sta da un'altra parte, se proprio la dobbiamo dire tutta. Comunque, a parte questo, le differenze sono molte. Nonostante gli storici abbiano sempre cercato di puntare prima su una discussione religiosa, poi militare, poi economica, la realtà è che è un po' tutto un insieme. La divisione di queste due parti non ci dice che da una parte c'era un impero in lancio, una parte imperiale, quella orientale in lancio, no, lanciata e fortissima, e un'altra che invece già cadeva a pezzi. La realtà di fatti è più complicata. La parte orientale ha subito le stesse penetrazioni dei barbari, gli stessi problemi. È stata abile, gli imperatori di quella zona sono stati abili a trovare anche altri mezzi, dove non arrivava la forza militare, a trovare altri mezzi. Sono stati abilissimi nel gestire a livello economico, quindi con le mazzette, ma anche con accordi magari politici, insomma i sasanidi, quindi i persiani, ma anche i germani e le varie popolazioni barbariche che arrivavano. Mentre in più erano riusciti a tenere lontani dai più alti posti militari i comandanti barbari, cosa che invece nell'Occidente non succede. Già Stilicone, che rimarrà nella parte occidentale, era chiaramente un barbaro, anche se il nome, insomma, ci fa pensare ad altro. In più c'è la differenza tra le due città. Roma in quel momento è fuori, diciamo, dalla potenza commerciale che aveva un tempo, mentre Costantinopoli era in rampa di lancio. Quando diventa la capitale unica della parte orientale, che ormai era staccata da quella occidentale, vede una crescita insomma molto, molto rapida, un'ascesa molto rapida anche rispetto alle altre città dell'Oriente che fino invece a quel momento erano state ugualmente importanti, come Antiochia in Siria per esempio, no? Che è una città che abbiamo citato molte volte. Quindi ci sono varie cose. La parte dell'esercito invece non è vero che nell'Occidente era scarso mentre fuori e mentre in Oriente era forte. I metodi erano più o meno gli stessi, nel senso che ecco, si ricorreva molto ai barbari e gli eserciti continuavano a mettere paura. Hai raccontato, no, che ad Adrianopoli comunque i goti non è che erano andati a cuor leggero a combattere, e sicuramente è così per tutte le altre cose. Il problema è che nell'Occidente il governo non era così solido da poter evitare che insomma l'avanzata dei barbari, l'utilizzo dei barbari all'interno dell'esercito diventasse predominante, perché questo in Occidente porta al fatto che dei grandi capi militari fossero effettivamente i capi della, no? Proprio di tutta anche la politica dell'impero d'Occidente. Ci sono molti nomi, uno dei più importanti è ovviamente quello di Flavio Ezio, che in realtà però era soltanto mezzo barbaro, perché il padre discendeva dagli sciti, la madre in realtà era una nobile italica, però lui fu importantissimo, lui è quello, viene anche chiamato come soprannome, diciamo, l'ultimo dei romani, no? Per per darsi un tono, però è stato quello che ha riportato, no, le ultime vittorie importanti dell'impero d'Occidente sui barbari, soprattutto sugli Unni, ovviamente, la leggendaria battaglia dei Campi Catalaunici, in cui sconfigge Attila, no, il flagello di Dio, che aveva, tra l'altro, era arrivato a minacciare insomma, l'impero, arrivando addirittura a Milano, però grazie anche alla sconfitta subita, insomma, da Ezio, e poi successivamente, insomma, le manovre per allontanarlo, era stato cacciato dall'Italia e anche dalla Gallia, che era il punto in cui si era fatta più pressante la sua fase, insomma la sua azione. Quindi questo che vuol dire che la differenza tra le due parti d'impero fu che sostanzialmente l'Oriente riuscì a mantenere un potere centralizzato, sia politico che economico, mentre invece l'Occidente fu in mano sempre di più alle grandi famiglie aristocratiche, che detenevano una grande parte dell'economia e quindi detenevano anche grande parte del potere politico. E nonostante questo, l'Oriente aveva provato più volte ad aiutare, nel senso che quando un imperatore veniva ucciso o moriva, serviva comunque il benestare dell'imperatore d'Oriente per far sì che venisse eletto un nuovo imperatore. E questo però non garantì comunque un rapido calo della parte occidentale, che vide poi il momento peggiore, quando ci fu l'assassinio sia di Ezio che dell'imperatore Valentiniano III, che era il figlio di Galla Placidia e che era stato portato dall'Oriente sostanzialmente, e praticamente l'elezione di un imperatore sostanzialmente sempre tutelato da un barbaro. Quindi c'è Maggioriano, che praticamente era sotto l'ala del barbaro Genserico, che era un vandalo, che fu quello che fece un altro sacco di Roma nel 455, di cui parleremo, e che fu tra l'altro quello magari meno famoso, nel senso che fu successivo a quello di Alarico, quindi dei Goti, come stavi dicendo tu, però fu quello più pesante, perché i Vandali riportarono via molte ricchezze da Roma, cioè proprio tante tante, e infatti adesso si dice che qualcuno è un Vandalo quando fa, no, i danni certo a un qualcosa, proprio per quello. In più, tra l'altro, i Vandali avevano fatto un loro regno in Africa, si erano presi sostanzialmente tutto il Nord Africa, se lo terranno fino a quando, un secolo dopo, se lo riprenderà Giustiniano, come abbiamo visto, no, quando abbiamo parlato certo, durante il nostro periodo bizantino. E quindi, come vedi, insomma, c'è una serie di personalità che riescono, barbare, che riescono ad avere il controllo politico. Ce n'è un altro, Ricimero, che fu Magister Militum del 461, e quindi negli ultimi anni questa cosa si fa sempre più importante, tanto che l'ultimo quando sostanzialmente a un certo punto si decide che l'ultimo imperatore nominato da Costantinopoli non piaceva, viene ucciso in pratica dal capo Unno, che era Oreste, e fu rimpiazzato da suo figlio, che venne chiamato, no, insomma, un nome che conoscono tutti, Romolo Augustolo, che fu l'ultimo imperatore di Roma, perché poi arriva Odoacre 476 che lo depone e diventa lui il capo dell'Italia.
Sì, rinuncia a quella tradizione che c'era un po' fatta di, come dire, nominare un imperatore fantoccio, no? Per esercitare,
sì,
il potere.
Esatto, quell'imperatore che comunque doveva essere sempre, doveva avere, no, la doppia accettazione, cioè era proposto dall'Oriente, ma poi i capi barbari dovevano essere d'accordo. Odoacre dice: vabbè, basta, è arrivato il momento in cui facciamo le cose come diciamo noi. Tra l'altro, ovviamente, come abbiamo, insomma, imparato poi successivamente, anche quella fase successiva non è che i barbari arrivano e fanno come gli pare, comunque si adeguano su una struttura che è sempre esistita e continua a esistere per un bel po', nonostante non siano romani, no? Cioè noi, chiaro, diciamo che è la caduta, perché è caduto di fatto l'impero come lo conoscevamo,
certo.
Però i vari regni che si formano prendono molto molto del diritto magari romano, ma anche delle istituzioni e di tutto quanto, quindi la legacy, no, come si dice adesso, continua ad esistere. Non esiste più lo Stato romano che noi abbiamo imparato a conoscere in tutti questi mesi.
Certo, ci sarà l'integrazione, no, tra l'aspetto magari più di cultura guerriera dei barbari che si sono portati dietro e ovviamente l'aspetto più autoctono, che poi concorreranno a formare quello che poi diventerà, insomma, i regni romano-barbarici, e piano piano entriamo, diciamo, nel Medioevo e in tutto ciò che ne seguirà, quando insomma poi arriveremo anche ad affrontare quell'interessantissimo periodo storico più là. Insomma, di storia non ci si annoia mai, c'è sempre tanto, insomma, di bello da raccontare.
Ve l'abbiamo raccontato in tutti questi mesi e continueremo.
Sì, assolutamente, anche se ovviamente, Costantino, l'impero romano ha sempre una parte, la storia di Roma in generale ha sempre una parte, insomma, importante nel nostro cuore.
Stai parlando con qualcuno che ci si stava laureando, insomma, comunque capirai, no, che è abbastanza importante per
me. Poi sai, è bella e interessante anche perché sono tantissimi anni, comunque siamo partiti molto da lontano, siamo partiti insomma nel 753.
300 anni praticamente.
Esatto, è veramente tanti anni prima. Ci sono tante sfaccettature, ci sono tanti periodi che insomma sono interessanti per svariati motivi diversi. Non so, a me per esempio il periodo della Repubblica insomma è forse uno di quelli che, diciamo, preferisco, fino un po', diciamo, all'arrivo, no, di Annibale. Insomma, ognuno poi ha il suo periodo preferito all'interno della storia romana, che è così ampia, così bella e così interessante, che veramente
ce n'è per tutti.
Meriterebbe non le puntate che gli abbiamo riservato noi, ma ben di più. Però per ora, diciamo,
dobbiamo fermarci.
Esatto, di questa parentesi della nostra estate. Speriamo, insomma, oggi è il 31 agosto quando la puntata andrà in onda, speriamo insomma di avervi tenuto compagnia con la storia romana per tutta l'estate e che insomma abbiate apprezzato il nostro tentativo in qualche modo di restituirvi una storia veramente entusiasmante e avvincente. Ma dopo insomma i cavalieri dell'antica Repubblica, dopo l'ascesa dei Giuli, dopo l'impero colpisce ancora, c'è un ritorno, no? In qualche modo, come abbiamo imparato a conoscere, diciamo, in questo periodo, e sarà il ritorno, o meglio, la vendetta degli Hostes, che sarà questo progetto che, insomma, intraprenderemo nel mese di settembre, in cui cercheremo in qualche modo di rendere interessanti non solo i romani, ma anche i loro nemici, cioè persone, popoli, figure che hanno dovuto affrontare nella loro storia e che gli hanno dato, insomma, un discreto filo da torcere.
Anche qui, purtroppo, saremo costretti a sceglierne soltanto alcuni, però,
beh,
insomma,
sì, purtroppo
faremo, insomma, il nostro lavoro.
La lista sarebbe lunga. Quindi sarà sicuramente un altro mese molto avvincente e speriamo, insomma, che vi interesserà e ci farete compagnia anche sui social quando andremo piano piano a scoprire tutti questi nuovi temi. Ma lasciamoci come al solito con le fonti con cui andare ad approfondire quello che abbiamo detto oggi sul periodo della caduta di Roma. C'è tanto, ovviamente. Per le fonti storiche io vi consiglio, insomma, Ammiano Marcellino è ovviamente molto completo, ma anche molto bello da leggere, veramente fa un resoconto molto interessante, andate a vederlo. In particolare i temi che abbiamo trattato sono tra gli ultimi libri, diciamo, delle storie, ma insomma sono veramente interessanti e veramente belli. Poi c'è Zosimo, che tu insomma già hai citato nella scorsa puntata,
che peraltro arriva al 410 e insomma mi sembra che sia la data giusta, no? Nel senso, fa capire che sentimento possa aver provato, no? Nello scrivere queste cose, perché al primo sacco di Roma, insomma, di questo periodo, soprattutto per quanto riguarda il discorso di paganesimo, perché comunque Zosimo era ancora con una certa visione pagana. Infatti, tipo, nelle sue parole su Costantino sono piuttosto dissing, no? Dice che è quello che ha cominciato la discesa, più o meno.
Sì, certo.
Poi, per quanto riguarda la battaglia di Adrianopoli, c'è sempre il nostro maestro sommo Barbero, che insomma in varie conferenze ne ha parlato, quindi si trova facilmente su YouTube qualcosa di suo, ma anche sicuramente sui podcast, che insomma c'è il podcast di Barbero anche sulle varie piattaforme.
Poi invece, per andare un po' più su delle letture, se insomma vi interessano, c'è un libro molto bello che in realtà forse vale anche, diciamo, per la prossima puntata, c'è qualcosa insomma di molto interessante. Roma capta, il sacco della città dai Galli ai Lanzichenecchi. Ovviamente, come dice il titolo, copre insomma un periodo abbastanza ampio, però è molto interessante insomma tutta la narrazione che viene fatta, per esempio, dei Goti, di questa prima parte di Adrianopoli. Insomma, è veramente bello, ve lo consiglio, di Umberto Roberto. Un bel libro da leggere, molto godevole, molto anche narrativo, se cercate quel tipo di approccio lì.
Poi invece per il discorso che ho utilizzato io, insomma, parlando della caduta e dei rapporti tra Oriente e Occidente, sicuramente un libro interessantissimo che ho trovato si chiama Storia di Roma, ed è formato in realtà da articoli di più autori, però è a cura di Andrea Giardina e Aldo Schiavone, e ve lo consiglio, è molto interessante comunque. Offre una bella disamina del periodo su tutti gli aspetti, insomma, che vanno sempre considerati.
Chiaro. Bene, insomma, di materiale per entusiasmarvi ne avete, non sarà l'ultima volta, non vi preoccupate, che parleremo di Roma, insomma, non la abbandoniamo anche in futuro, assolutamente. Bene, quindi io insomma vi invito a commentare un po' questa nostra estate romana, se vi è piaciuta, cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno, a commentare la puntata sulla caduta, se pensate insomma che c'è sicuramente molto altro interessante da dire sulla caduta di Roma, ma le cose che insomma magari hanno emozionato più voi e che noi abbiamo tralasciato, fateci sapere cosa ne pensate. Come al solito, seguiteci sulla nostra pagina Instagram del Bar Storia, il canale Telegram dove insomma trovate qualche altro piccolo approfondimento, la pagina Facebook e ovviamente tutti i vari canali, le varie piattaforme di podcasting come per esempio Spotify, le recensioni su Apple Podcast che ci sono utili e ci aiutano sempre insomma a crescere molto e a entrare un pochino più in contatto con voi, sapendo un pochino di feedback ci aiuta sempre. Bene, per oggi è veramente tutto, io vi ringrazio, vi saluto ancora una volta e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.